Dioniso nell'etere.
Trasmissioni di teatro a cura di Silvano Voltollina. Attori, registi, critici, organizzatori. Il teatro contemporaneo in Italia, raccontato dai protagonisti. Nona puntata. Conversazione con Patrizio Dall'Argine. Teatro medico ipnotico.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Dioniso nell'Etere sulle onde di Radio Fuoricampo. Oggi i nostri microfoni hanno fatto un viaggio fino a Vianino, paese della collina tra la Liguria e l'Emilia, dove vive un burattinaio. Incontriamo oggi e presentiamo Patrizio Dall'Argine, burattinaio del Teatro Medico Ipnotico. Buongiorno Patrizio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo raccontato nelle precedenti puntate di Dioniso nell'Etere dei vari mestieri che investono il palcoscenico, il teatro. Oggi, se vogliamo, possiamo parlare di qualcuno che il teatro lo porta con sé. È una delle caratteristiche del burattinaio, vero?
La condizione di artista girovago è quella che ha sempre caratterizzato il burattinaio. In Francia si chiamano guignol, i burattini che faccio io, che sarebbero, oppure marionette again. Ci sono queste teste di legno e il corpo è un camiciotto che si chiama buratto, da cui prende il nome burattino, le mani di legno, poi completo di costume, trucco e parrucco, e così hai burattino, che si esibisce nel suo teatro portatile, che è la baracca. Io ne ho diversi tipi, a seconda di quanti ci lavoriamo dentro, se no una baracca dove lavoro da solo, una baracca in cui lavoriamo in due, una baracca che ha delle luci di un certo tipo, altre senza luci, un paravento, delle baracche dove lavoriamo in quattro. Diciamo che a me piace molto il burattino in baracca, perché lì crei un mondo che in qualsiasi piazza tu vai ti porti dietro il teatro. Poi chiaramente ci sono piazze difficili dove il rumore del traffico, il rumore dei bar, questo quando lavori all'aperto d'estate, e altre invece piazze dove ti aspettano, mettono le seggiole e tu sei il protagonista di quella serata, e sono le condizioni più belle. Poi ci sono invece le situazioni invernali in cui siamo ospitati in saloni oppure veri e propri teatri, e quindi riusciamo a lavorare anche d'inverno e non soltanto d'estate.
Ecco, un teatro viaggiante che viaggiando trasporta il suo universo, l'universo del burattinaio. Qual è l'universo del teatro medico ipnotico, se ce n'è uno?
È l'universo appunto di mettere in primo piano il burattino e non il burattinaio, di evocare questi spiriti che si nascondono nel legno degli alberi che io scolpisco, quindi tirare fuori questi spiriti, queste piccole divinità, questi spiritelli che vengono dall'antico e frequentano il contemporaneo. Quindi vuol dire, esattamente come fa il pubblico, il burattinaio deve mettere in ascolto. Io mi metto in ascolto di forze che sono più grosse di me e io mi presto col mio corpo, con la mia lingua, con il mio entusiasmo, con la mia energia, a far parlare queste voci che provengono dall'aldilà, non proprio, ecco, non sono le voci dei morti, ma sono le voci dell'antico e del mito anche.
E Patrizio, tu sei anche autore di un manuale della burattineria, il mestiere di burattinaio. Come si impara o come si assume questo ruolo del burattinaio nella società, nella vita, nella città?
Sì, bella domanda, perché insomma la figura del burattinaio è una figura di artista, ma anche di personaggio pubblico, sociale. Io ad esempio dipingo, e quando dipingo sono un artista privato, mi metto nella mia stanza e dipingo. Quando invece fai il burattinaio hai un ruolo sociale molto importante, e infatti per quello che vai nelle piazze, sei un artista pubblico, cioè. Però, come dire, io ho il mio percorso, io ho iniziato a fare il burattinaio dopo 15 anni di teatro, dove ho fatto tutti i mestieri del teatro, dal macchinista, quello che va su in graticcia a tirare le corde, che ricorda molto il lavoro del marinaio, allo scenografo, al pittore, scenografo, all'attore, al regista, al drammaturgo. Li ho fatti tutti i mestieri del teatro. E poi il teatro non mi piaceva perché vedevo che aveva un tipo di pubblico un po', chiamiamolo, un po' di privilegiati, ecco, di una fascia sociale di un certo tipo, mentre invece il teatro di Burattini è un teatro popolare, anche nella sua complessità, come dicevo prima, ha a che fare anche con l'orrore, con l'aldilà. Però è un teatro popolare che comunque ti può capitare, ci può inciampare. Però, secondo me, anche, parlo anche del mio manualetto, che in realtà è un manualetto di vocazione, è da dove nasce questa... la vocazione del Burattini di far parlare la materia inanimata, di rievocare appunto i morti, l'aldilà. Si diventa burattinaio andando a bottega, cioè frequentando un burattinaio che ti dà l'opportunità di confrontarti il più presto possibile con gli spettatori, col pubblico, perché il burattinaio deve creare un ponte invisibile con gli spettatori, ponte cieco tra l'altro, perché il burattinaio non vede i propri spettatori, è lo sguardo del burattino che si attiva in questo ponte, no? Che fa da sponda. E quindi per me si diventa burattinaio. Ci sono delle scuole, ce ne sono di scuole, di corsi, ma poi alla fine ti metti insieme tutti i corsi, ma la scintilla deve nascere, secondo me, lavorando in baracca con un maestro. Un maestro molto pratico, ecco, non un guru, ecco. Bisogna anche ascoltarli pochi burattinai, perché sono tutti dei personaggi un po' strani, me compreso.
A noi piace sentire, parlare, raccontare gli artisti, i tecnici, gli organizzatori che invitiamo, le varie maestranze che si trovano di fronte al nostro microfono. Ci piace anche farci guidare negli ascolti dalle risonanze nella musica, per dire, che ci sono con il loro fare, con il loro mestiere, con la loro passione. Potresti proporci qualcosa da ascoltare ora per gli ascoltatori di Radio Fuoricampo, che sia una musica che ti ispira, che ti racconta quello che fai, quello che è il tuo mestiere?
Beh, adesso che siamo in una giornata torrida di metà giugno, io ho 50 anni e la mente ogni volta che arriva l'estate va al periodo più bello della mia vita, cioè 13-14 anni, e quindi quando c'era caldo, anziché andare in tournée, caricare il camion e partire per andare in altre città, me ne stavo sul divano con la pala del ventilatore che girava e sul piatto girava un vinile di Vasco Rossi, e quindi consiglierei, anzi vorrei condividere con voi un pezzo tratto dall'album Bollicine, che si chiama Ultimo domicilio conosciuto, perché il burattinaio è un po' un cane randagio.
A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti i ponti radio delle emittenti private poste
era ultimo domicilio conosciuto di Vasco Rossi dall'album Bollicine, proposto da Patrizio Dall'Argine, burattinaio del Teatro Medico Ipnotico, che ci sta raccontando il suo lavoro e la sua vita. Ecco, Patrizio, abbiamo parlato della molteplicità dei mestieri che compongono la burattineria. Una di queste caratteristiche è di lavorare con una compagnia mobile, in certi casi stabile, di burattini, ognuno con il suo aspetto, ognuno con la sua voce, ma aspetto che è costruito, scolpito dal burattinaio, e voce che deve essere quella del burattinaio. Com'è calarsi in tutti questi guanti, in tutti questi burattini, e fare uscire una voce per ognuno?
Attualmente la mia muta conta più di 150 personaggi, cioè 150 burattini. Ah, però forse la parola muta va spiegata, perché forse è un termine tecnico. La muta, cos'è la muta? La muta è quella che fa il serpente quando cambia la pelle, la muta è quella dei cani che vanno a fare la caccia alla volpe, la muta è quella, la tuta che si mette sul mozzatore per immergersi nella profondità degli abissi, la muta è anche una donna che non parla, che è un caso molto raro. E la muta però sono anche i burattini a disposizione del burattinaio, un po' come i ballerini e le ballerine per il coreografo. Ecco, nella mia muta ci sono burattini che lavorano di più di altri, perché non è che ogni volta che faccio uno spettacolo nuovo, io ne ho fatti 35 di spettacoli più o meno, e adesso nel repertorio ne ho 15, cioè ne mantengo 15 nel repertorio. Ci sono burattini che hanno più successo e lavorano in più spettacoli. Tendenzialmente ogni spettacolo qualcuno nuovo lo faccio che si va ad aggiungere, perché è necessario. Se no, insomma, nulla vieta di usare sempre gli stessi burattini per un burattinaio, sempre gli stessi personaggi. Che poi sono, ogni personaggio è un carattere e una voce. C'è il generico, che può essere l'industriale, mano a mano, una volta del cemento, una volta delle acque minerali, una volta dei prodotti chimici, cioè che è cattivo, che può ricordare la figura di Pantalone della commedia dell'arte, insomma è il vecchio, non troppo simpatico, che lo faccio con la voce affettata. Bene, bene, Brighella, allora cosa mi dici? A questo punto dovremmo investire e asfaltare completamente il bosco, bosco popolato da creature inutili come le talpe, tu, Brighella, dovrai estinguerle. Ecco, ad esempio lui parla in questo modo, che come vedete non è una camuffa, non camuffo la voce, è un ritmo, è un piglio, un tono. E Brighella risponderà: «Oh, va bene, signor padrone, sempre servo vostro, al vostro servizio». Quando esce fa: «Ma vai mona, va! Estingue talpe, guarda che mi tocca fare, stavo tanto bene nella mia tavernetta». E Brighella è questa figura di servo, cattivo, arrabbiato, molto umano, che non la sto facendo da molto, è un personaggio che non apparteneva ai miei spettacoli, perché io non ho... ho uno spettacolo legato alla tradizione, che ho preso un vecchio canovaccio che ho trovato su un libro e di un burattinaio bolognese bravissimo che si chiama Romano Danielli, è giusto citarlo, e su un libro lui ha lasciato dei copioni, è ancora vivente Romano, però in questo libro c'erano dei copioni, io ne ho preso uno e l'ho fatto, prendendo appunto la trama, però insomma è il mio unico spettacolo di altrimenti uso i personaggi della tradizione anche, e come Brighella, e li inserisco in drammaturgie che scrivo io, cioè in testi che scrivo io, dove faccio lavorare questi personaggi con, ad esempio, Sandrone è il contadino di tradizione padana, perché è conosciuto appunto dal Piemonte alle Venezie Giulie, e che è il contadino ignorante, quella voce cavernosa, ignorante, che non sa parlare italiano, parla molto in dialetto. Lui è nativo della zona tra Modena e Reggio, però lo puoi fare anche in Romagna, e io sono di Parma e lo faccio di Parma, non lo faccio parlare con il dialetto parmigiano, ma lo faccio parlare con l'accento reggiano e alcune parole. «Sandrò un po' i runi del bosco sotto di Modena, mo guarda, mo pensa, la mia moglie era della Polonia e mio fagliolo è sgurghigolo, sgurghigolo». Sandrone, perché si chiama sgurghigolo? «Per via che si sgorga il naso con le dita, È uno scaccolone il figlio di Sandrone. Ecco, e sono tanti i personaggi, sono le voci, poi sono di testa e di pancia. Ad esempio, Brighella, che avete sentito, che la usa così, si è sempre arrabbiato, nervoso! Con
incontra Sandrone, che parla tutto con la voce così, sono molto simili. Però invece se Sandrone incontra Fagiolino,
che c'ha tutta la voce di testa, non è vero? Vai Sandrino, sei contento che sei per radio, ti ascoltano anche gli amici francesi. Ciao amici francesi, che lavoro, beh. Io ce l'ho, scusate, sono un po' bavard, chiacchierone, parlo, c'è la lingua che sono un po' un pipilette, come dicono in Francia. Beh.
Un epilettico?
No, un pipillette, ma Sandrone e Sester, beh.
Quando si incontrano le due voci, ci sono questi giochi. E sì, tutto direbbe, ah, quanti personaggi, quante voci che hai. È una cura, cioè, medico ipnotico innanzitutto per me, perché è una cura rispetto alla schizofrenia, alle tante personalità, che ti permette di farle uscire. Sì, c'è chi direbbe che è terapeutico il mestiere di burattinaio, però è che non voglio vomitare addosso la mia malattia al pubblico, sto molto attento a quello che faccio, anche perché il mio pubblico è composto per la maggior parte da infanti, e quindi ai bambini li voglio stimolare, accendere l'immaginazione e anche la curiosità, però non traumatizzarli, soprattutto voglio divertirli, i miei spettatori, quindi... Chi dice che è una terapia, fino a un certo punto, ecco. Diciamo che è un'autoanalisi magari, però il prodotto finito è molto curato.
Ecco, tu nel tuo percorso autoriale, si dice così, hai toccato sia grandi classici della burattineria, come anche scritture tue personali, come anche adattamenti di opere concepite, scritte per il teatro inteso come palcoscenico, in cui si muovono invece tanti attori umani di carne, insomma. Come riesci a passare attraverso questi diversi modi di fare e dove trovi l'ispirazione, dov'è che ti viene lo stimolo per andare appunto dalla tradizione all'innovazione all'adattamento di classici? Qual è la tua linea guida, se c'è?
Allora, la linea guida è la libertà, l'assoluta libertà che ha il mestiere del burattinaio, perché è in autonomia, appunto si porta dietro il teatro, è un teatro povero, anche se è ricco di artigianato, e però è povero nel senso che lo fai tutto in 3 metri per 1,60, ecco. E quindi la stessa libertà anche del movimento del burattino, che non ha fili, non ha stecche, è il polso, il braccio, la vitalità del burattinaio che dà vita al burattino. Questa libertà del polso è anche una libertà nella scelta dei soggetti. Quindi ho fatto adattamenti all'opera di Büchner, Leon Selena, ho fatto un adattamento, una reinterpretazione del Werther di Goethe, e poi scrivo dei testi miei su dei temi sociali che in quel momento mi toccano. Ad esempio, un mio testo adesso è su un sito comunque francese, che è legato alla Sorbona, dove raccolgono i testi di autori per il teatro di figura, il teatro di marionette, burattini. E una ricercatrice mi ha contattato per avere i miei testi. Il primo che gli ho mandato è stato Topolino, che è un testo che io ho scritto nel 2017, quando in Danimarca, per andare in Danimarca, ci voleva il passaporto, anche ai cittadini europei. Quindi Schengen se n'è andato a farsi fottere, a farsi benedire. Per me è stato un primo segnale di un pericoloso ritorno delle frontiere, che ci eravamo illusi con la caduta del muro e con la fine della guerra fredda. E per me è stato un pericoloso campanello d'allarme, tant'è che adesso, cioè addirittura, cioè abbiamo una guerra nel cuore d'Europa. Poi chiaramente poi il passaporto ci volevano per i cittadini di serie B e di serie C, che non erano quelli col passaporto rosso europei. Quindi insomma il burattino poi tocca temi dell'attualità, e Topolino l'ho scritto partendo da questa suggestione, unita poi anche alla suggestione del fatto che il teatro di burattini non passa un bel periodo, perché si è sempre costretti appunto a essere girovaghi, quando invece essere stabili sarebbe una cosa, soprattutto dopo che hai fatto tanti anni di gavetta e di tournée, essere stabili sarebbe molto, molto più conveniente per noi, macinare meno chilometri. Quindi, insomma, i soggetti sono questi, sono classici, sono testi miei, sono testi della tradizione, e mi muovo, per tornare alla domanda di prima, facendo lavorare loro. Cioè, nel senso che quando io ho un personaggio della mia muta forte, io basta che l'inguanto e poi lavora lui. Quando invece devo crearne uno, lì sono cavoli amari, amici miei, perché tu devi creare un nuovo personaggio, dargli una nuova voce, un nuovo ritmo, è un nuovo modo di parlare, di affrontare i problemi, di piangere e di ridere. Quando invece il personaggio è fatto, vai tranquillo, che lui affronta, è come se tu, come per tornare a quello che dicevo all'inizio, è lui che lavora e tu sei soltanto il tramite.
Ecco, mi sembra il momento adatto per un nuovo ascolto musicale, se sei d'accordo.
Sì.
E cosa ci fai ascoltare, Patrizio?
Allora, collegato al discorso delle tante voci del burattinaio, vi propongo un brano in lingua tedesca, una lingua che mi piace tantissimo, e non so chi è il compositore. Io lo conosco perché uno dei miei artisti di riferimento viene dal cinema, ed è Rainer Werner Fassbinder. Nella colonna sonora dei pezzi dell'Antiteater, che era il suo gruppo teatrale nel periodo di Monaco, c'è questo di Insel, l'isola, perché in fondo il burattinaio è attraversato da una profonda e totale solitudine.
Aus den anderen Zellen höre ich Schreie, prügeln die Wärter einen Gefangenen, das darf es doch gar nicht geben. Ein Schmerz hämmert in meinem Kopf, mein Magen dreht sich, ich sehe getrocknetes Blut an den Wänden, sie schleppen einen durch den Gang. Er schreit und dann ist er stumm. Warum hat er aufgehört zu schreien? Sie haben meine Schuhe zerfressen. Nachts kriechen sie über mein Gesicht. Die schweren Schuhe der Wärter auf meinem Gang, sie kommen näher. Näher, der Schlüssel wird im Schloss gesteckt. Der Schlüssel dreht sich.
Help me, Mama.
I'm cold.
Eccoci di ritorno a Dioniso nell'Etere. Patrizio Dall'Argine, burattinaio di Teatro Medico Ipnotico, è ancora qui con noi. Patrizio, tu ci hai fatto ascoltare Ultimo Domicilio Conosciuto, ci hai fatto ascoltare di Insel, l'isola. C'è un po' come questa peregrinazione di un'isola, un'isola viaggiante popolata da una muta di burattini, di cui il domicilio è sempre temporaneo. Il burattinaio è girovago.
Sì, per condizione, non per scelta. È molto bello, il fatto di girare, di non essere legato a un luogo, di non mettere radici, perché veramente la tua arte gira come su una ruota, no? È un viaggio continuo ed è molto bello, anche se ci sono posti dove non sei benvenuto, perché non tutti hanno l'autironia di ascoltare questi strani mostriciattoli senza gambe che sono i burattini, irriverenti spesso. Ci sono zone in cui sono invece molto ben accolti e ho imparato, in più di 20 anni di lavoro, ho imparato che ci sono luoghi dove i burattini vengono capiti e sono accolti con amore, altri invece dove vengono guardati con diffidenza. Perché comunque io ho girato sia l'Italia, sono uno dei burattinai indipendenti che esce più spesso dalla propria regione. Però io vorrei, a questo punto appunto, vorrei avere un domicilio, una residenza. Mi piacerebbe molto avere una baracca stabile dove fare dei periodi in cui lavorare e poi fare dei periodi invece dove andare in giro. Mi piacerebbe un po' per avere un mestiere normale, cioè per alzarmi al mattino, radermi, leggere il giornale, bere il caffè e andare a lavorare senza dover portarmi in giro un camion di roba. E poi perché mi arrivano sempre più spesso richieste da parte di giovani che vogliono conoscere il mio lavoro da vicino, vogliono imparare, vorrebbero venire a bottega, ma io non ce l'ho la bottega. E i corsi non ne parliamo perché me li propongono anche nelle varie scuole, ma non credo appunto al passaggio di saperi tramite la scuola, lo credo attraverso la pratica. E quindi se avessi una baracca stabile in un parco, accoglierai una persona e gli passerai, farei le prove con lui un giorno e poi lo butterai nella mischia con me come assistente, come aiutante. In questo modo imparerebbe il mestiere. Però insomma sarebbe un modo bello di far continuare a tramandare quest'arte. Perché tra l'altro noi in famiglia, e io lavoro con Veronica, che è la mia compagna, però noi produciamo i nostri burattini, cioè siamo artigiani, siamo artisti. Cioè, aiuto a scrivere i testi e recitare, scolpisco i miei burattini in legno, dipingo gli scenari, progetto le baracche, i teatrini. E Veronica cuce i costumi, che sembra un po' limitata questa cosa, cuce i costumi. Diciamo che ci occupiamo insieme dell'estetica, che è una parola molto importante, l'estetica, che è il contrario dell'anestetica. E l'estetica la curiamo noi. Però, insomma, le nostre figlie lavorano in alcuni spettacoli, in spettacoli da quattro, hanno iniziato a 13 anni a lavorare con noi, molto brave, molto, soprattutto hanno una cosa fondamentale, hanno l'allegria e anche la malinconia, che sono due elementi fondamentali per fare il burattinaio. E però dopo, insomma, l'ho visto come mestiere molto faticoso, poco retributivo e poi un po', insomma, le regole del teatro, dei burattini sono un po' tiranniche, no? C'è questa figura piramidale, c'è un capocomicato, no? Non sono tutti protagonisti, ci sono delle gerarchie e loro sono un po' allergiche a queste e quindi hanno preso un percorso loro più legato al cinema, soprattutto al cinema di animazione e alla pittura, all'immagine, che poi chissà se torneranno in baracca. E una volta invece, sai, i figli lavoravano un po', una condizione un po' agricola, no? E il figlio lavorava con il padre, col nonno, cioè questo mondo è cambiato, la civiltà contadina è finita, questo mondo è cambiato, quindi anche all'interno delle famiglie dei burattinai non c'è più questo passaggio di sapere. Quindi ecco, la baracca mi piacerebbe per dare anche una continuità al mio lavoro, che appunto è salvato attraverso questi siti, che cioè questi bellissimi, che tengono la documentazione dei testi, attraverso il lavoro del museo, che conserva i pezzi dei vari burattinai viventi e non, però anche il passaggio appunto diretto mi piacerebbe avendo una baracca come c'è in Francia.
Ecco, infatti ci hai raccontato di un'isola galleggiante, fluttuante, che si muove anche troppo secondo il tuo gusto per trasportare la sua muta. Ci hai parlato dell'aspirazione ad una posto fisso, una baracca dentro a un parco. Radio Fuoricampo trasmette da Lione, un luogo dove effettivamente questa situazione esiste, ma anche un luogo dove tu sei passato e hai lasciato traccia, hai lasciato il segno. Puoi raccontarci di questo tuo rapporto con la Francia?
È un rapporto profondo e di un'ammirazione incredibile per la società francese, perché ecco, prima di parlare di Lione volevo dire che io ho vissuto anche a Parigi e a Parigi ho avuto il piacere di andare nei parchi, ogni arrondissement ha il suo castellet, la sua baracca fissa gestita da un burattinaio, ed è una cosa bellissima perché è segno proprio di civiltà. Tu vai in un parco, trovi l'albero, trovi la fontana e trovi la baracca del burattino. È una cosa bellissima, che dà continuità alle generazioni ed è un incontro tra le generazioni. Non è una cosa per privilegiati, ma appunto è un modo perché le generazioni, i nonni e i nipoti, passino una giornata insieme. È molto bello. Quindi in Francia, Parigi, ma anche Lione. Lione è una delle capitali del burattino. È appunto l'esperienza bellissima nel 2000 e 15, credo, tramite l'associazione Spina, che voleva creare un ponte ideale culturale tra Italia e Francia, sono stato invitato in questa kermesse bellissima che ha toccato l'Istituto Italiano di Cultura, ha toccato il Museo Gadagne, una serie di conferenze, di incontri pubblici, di spettacoli fatti in francese, con la musica suonata dal vivo. Al termine di questa esperienza bellissima, dove ho incontrato anche l'Associazione Amici di Guignol, ho fatto un pezzo in baracca con Truchet, che era il presidente, quindi il mio Sandrone ha incontrato Guignol. Ho stretto un'amicizia che continua tuttora con Daniel Streble, il burattinaio della Croix Rousse, che ha invitato qua a fare spettacoli insieme alla moglie Lucette. E alla fine ho lasciato un mio pezzo, un mio burattino, Lomé, il mio capocomico. Lomé in dialetto parmigiano vuol dire, si dice, oh l'uomo, oh Lomé, vuol dire uomo piccolo. E infatti è il mio burattino più piccolo, la testa più piccola di tutti, ma la lingua più lunga, un po' il mio alter ego. È il presentatore di tutti i miei spettacoli. Ho lasciato una copia di Lomé che è stata esposta nella collezione di Gadagne, adesso è nei cavò, dentro un cassetto, col mio nome, la mia scheda, è bello, un pezzo di me a Lione. Poi ho vissuto anche a Marsiglia, prima che il Covid minasse le nostre casse, e ho tentato di fare anche lì, di avere la baracca al parc de Longchamp, ma è molto difficile entrare, insieme c'era Madame Trabucchetto, si chiamava, che ha detto che no, Non puoi fare niente, però insomma Marsiglia tramite l'associazionismo e il dinamismo delle persone, io ho fatto spettacoli, ho fatto 13 spettacoli in 15 giorni, ho fatto i cortili delle scuole dove il giorno prima mi mettevo d'accordo con il preside e mi diceva sì vieni, abbiamo una cassa, chiediamo poi 2 euro ai bambini per vedere lo spettacolo, abbiamo una cassa per i bambini più poveri. E quindi ho girato questi meravigliosi cortili delle scuole di Marsiglia, partendo dal Place de Moulin, alla Maternelle, anche due in due scuole diverse lo stesso giorno, e siamo stati al Terrain de Boule, a fare spettacolo, dove in piene lezioni si è presentata anche la mère, no? Si dice, la sindachessa dell'arrondissement, che era di destra, ma, cioè, madame, e è venuta lì a fare le foto al Terrain de Boule. Lui infatti ha detto, io non vengo perché non voglio legarmi alla politica. Quindi eravamo molto tentati di fermarci in maniera definitiva in Francia, ma le cose della vita ci hanno fatto tornare qua.
Ecco, i tuoi gusti musicali e le tue risonanze con il suono ci hanno condotto dalla Bassa Padana di Vasco Rossi alla Germania dell'Antiteatro di Fassbinder. E la Francia, cosa ci potrebbe proporre?
Potrebbe proporvi il mio grande amore per la Francia. Potrei proporre Jean Moreau e la canzone di Jules Gim, Tourbillon de la vie.
Posso chiederti una cosa? Hai citato Lomé, questo burattino della tua muta che adesso custodito al Museo Gadagne di Lione. Mi piacerebbe far sentire la voce di Lomé agli ascoltatori di Radio Fuoricampo. Potrebbe passare da noi Lomé e presentarci questo brano?
Macca paletta incrostata di ruggine, figa Silvano! Mi fai sempre lavorare, che ero bello lì posto al freschino sul divano, niente ragazzi, buongiorno a tutti, sono Lomino, l'uomo piccolo, sono il capocomico della baracca di questo sconclusionato burattinaio che passa di palo in frasca, e vi presento questo brano di Jean Moreau, che tra l'altro è una ragazza bellissima, io l'ho conosciuta personalmente, vabbè, lasciamo perdere, solo che gli arrivavo alla caviglia, insomma non c'era futuro tra me e lei. No, perché da giovane ho fatto nuvolo, devo dire che ero uno sbragamutante, però vabbè, adesso un po' meno, se non ci posso mica, diciamo che ho i miei anni. E volevo presentare questo pezzo che poi non l'ha mica detto quel somaro del burattinaio, ma lui ci aveva svangato l'esame di maturità con Jules Gim. E perché non lo dici? No, effettivamente nei temi della maturità, io mi sono arrivato alla maturità in condizioni pietose, perché non andavo quasi più a scuola, pensavo al liceo artistico. E una delle tracce dei temi era confronto tra linguaggio filmico e linguaggio letterario di un romanzo dell'Ottocento. Quindi I Promessi Sposi, la domanda era quella. Oppure Dottor Zivago, cioè. E invece, no, Pasternak del Novecento, tra l'altro. E no, invece io, essendo profondamente, il mio amore della Francia passa dal cinema e da tutti i film di Truffaut, Jules Gim, ho letto poi Henri Pierre Rocher, che del 1899, quel romanzo lì. Quindi ho fatto il tema su Jules Gim e ho preso, signori e signori, amici italiani in Francia, ho preso 10. Al che dopo mi sono potuto permettere il 4 in chimica,
il 6 nella prova di grafica e sono uscito con un bel voto grazie a Giulia Gim. E allora Lomè, adesso puoi lanciare il pezzo.
Ma certo che lancio il pezzo, con grande gioia lancio il tourbillon de la vie cantata da Jean Moreau. Invece il compositore non lo so.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Bene, abbiamo ascoltato la voce di Jean Moreau dalla colonna sonora di Jules Jim con Le Tourbillon de la Vie, questo turbine della vita, e salutiamo Lomè che ha ascoltato il pezzo assieme a noi, che adesso forse ha da fare.
Anche me, devo andare a caricare il furgone che fra un po' si parte per Pinerolo, vai. Andiamo al festival Immagini dell'Interno.
Ecco, Lomè ci saluta, ma rimane con noi Patrizio Dall'Argine, il burattinaio del Teatro Medico Ipnotico, ci ha raccontato, ci ha sviscerato il suo mestiere, i suoi viaggi, ed ecco che siamo curiosi di sentirci dire che cosa bolle in pentola in questo momento per il Teatro Medico Ipnotico, quindi a cosa state lavorando, cosa state scrivendo e dove sarà possibile vedervi nella vostra baracca viaggiante.
Sì, adesso noi ci stiamo preparando alla tournée estiva, che sarà molto impegnativa, quindi ci vuole una preparazione fisica innanzitutto, perché col caldo e con gli spostamenti, poi il lavoro molto fisico, monta, smonta, recita, stai un'ora con le braccia su, cioè, quindi iniziate a prendere sali minerali e compagnia. Niente, comunque, a parte la preparazione fisica, noi appunto abbiamo un calendario che quest'anno siamo tornati ai numeri pre-Covid, quindi abbiamo questo calendario ricco che si può vedere sul nostro sito www.teatromedicoipnotico.com, dove ci sono le foto, anche dei miei quadri, le foto dei nostri spettacoli di repertorio, articoli, e c'è un calendario, sotto la voce More, c'è un calendario, e dove ci sono tutte le piazze aggiornate, e lì si capisce che è un luglio, ci aspetto un luglio, 20 spettacoli in 30 giorni, sono tanti. Giugno è più dolce, e poi abbiamo delle date in agosto, anche settembre, insomma, siamo veramente contenti, perché riusciremo a far cassa in questo modo. Cosa bolle in pentola? Bolle in pentola che ho appena debuttato con uno spettacolo nuovo di fantascienza, di burattineria fantascientifica o di fantascienza burattinesca, preso da un racconto di Daniel Case, un racconto del 1968, Fiori per Algernon, molto conosciuto. Da quel racconto lì hanno poi tratto anche, ha fatto anche un romanzo, hanno tratto un paio di film e tante opere teatrali. Ma per burattini, che io sappia, No, e quindi io ho una libera interpretazione di questo libro meraviglioso, questo racconto bellissimo. Ho fatto questo spettacolo che ha debuttato al Festival Arrivano dal Mare a fine maggio, adesso appunto dobbiamo andare a Pinerolo a farlo per il Festival Immagini dell'Interno. È uno spettacolo da fare al chiuso perché ha delle luci teatrali. Io sono da solo in baracca, senza assistente, e il tecnico è fuori, manda le tracce musicali e luci. È uno spettacolo molto impegnativo per me, è un viaggio nel mio inconscio e sono un personaggio che tu, Silvano, conosci bene perché è il matto, fa la parte di Charlie Gordon, la storia appunto di questo dottore, questa fondazione Wellberg, che fa operazioni nel cervello per far diventare le persone intelligenti. Quindi fa l'operazione anche su un topo, Algernon, e lo mette in competizione con questo umano, Charlie Gordon. Poi dopo però questa operazione è reversibile, cioè diventano super intelligenti e poi tornano stupidi, che mi sembrava un po' una metafora sul nostro tempo, per tornare al discorso delle frontiere, dei confini, cioè nel senso che il Covid, l'unica cosa positiva che c'è stato secondo me, ci aveva fatto rendere conto che abitiamo tutti sullo stesso pianeta e dopo 2 anni ci scappa una guerra di confine, cioè veramente io mi arrendo. Quindi inizia quello spettacolo con una bandiera bianca che sventola e vado nella fantascienza. E questo è uno spettacolo, e però adesso insieme alla tournée ci sarà anche un debutto, perché poi quando ti chiamano, tipo ci hanno chiamato a Sant'Arcangelo, volevano 2 spettacoli piccoli, agili e semplici. E allora facciamo Il Cane Infernale, poi ho detto facciamo Topolino, ho detto no, troppo complesso, per bambini piccoli. Allora ho detto, beh, senti, allora te ne faccio uno nuovo, questo è il mio amico burattinaio che mi ha chiamato, e faccio Sandrone Show, che è una serie di farse che hanno protagonista il burattino Sandrone, e sto preparando una farsa nuova, che spero che entrerà nella storia della burattineria, che si chiama Il Vampiro. Quindi ho fatto un vampiro, sto facendo il pipistrello, stiamo dipingendo gli scenari nuovi, Veronica sta preparando i nuovi burattini. Quindi tra un viaggio e l'altro scrivo, parlo, discuto per questa nuova farsa che debutterà il 20 luglio o il 21 luglio a Castelnuovo Sotto, a Reggio Emilia. Questo bolle in pentola, tanta roba e la testa non si ferma mai.
Grazie Patrizio, grazie di averci così illustrato, raccontato, spiegato le allegrie e le malinconie di questo tuo mestiere di passione, l'impegno civile e l'impegno artigianale che c'è dietro il lavoro della baracca. Ti do un saluto da parte di tutti gli ascoltatori di Radio Fuoricampo. Lascio la parola per chiudere la trasmissione e dare l'appuntamento alla prossima puntata a Patrizio Dall'Argine.
Sì, volevo aggiungere solo una cosa: sul sito, per chi fosse interessato, c'è anche il link per l'acquisto del mio manualetto, manuale per un burattinaio, perché per un burattinaio. Sì, che insomma si può trovare in vendita su Amazon, quindi c'è il link per poterlo, se siete interessati a quello che vi ho raccontato, se volete approfondire. E ecco, l'ultimo brano fa parte della playlist di Charlie Gordon, del mio ultimo spettacolo. E anche questo è preso dall'LP che unisce le musiche dell'Antitheater di Fassbinder. Questo è un pezzo popolare tedesco, si chiama Du bist der Morgen, che è anche un buon auspicio, spero che sia di buon auspicio.
Du bist der Morgen, tu sei il giorno.
Anche domani, viene anche detto Morgen in senso anche di domani, tu sei il domani.
Beh, un raggio di luce, dammi un raggio di luce, come chiedeva a Fellini il suo storico produttore. Con questo raggio di luce salutiamo gli ascoltatori di Radio Fuoricampo e diamo l'appuntamento alla prossima puntata di Dioniso nell'Etere.
Ciao a tutti! Thank you.
anderes wünsche ich mir. Du bist der Morgen, du bist der Abend, du bist der Tag und die Nacht, die zum Träumen bleibt. Du bist alles, was ich begehre. Du bist die Sehnsucht, die mich treibt. Du bist der Morgen, du bist der Abend, du bist der Tag und die Nacht, die zum Träumen bleibt.